È indubbio che in questo terzo giorno di Quaresima il tema centrale sia il digiuno. Partiamo senz'altro dal Vangelo, poi forse ci può essere d'aiuto riprendere anche per un momento la parola del profeta, il profeta Isaia, dico, il Vangelo. Il digiuno è sempre stato nella religione ebraica una componente fondamentale. Voi sapete che le tre pratiche esteriori delle grandi religioni sono la preghiera, l'elemosina, che oggi chiameremmo la solidarietà, e il digiuno. Che cos'è poi il digiuno? Il digiuno bisogna stare attenti perché non è una pratica facilissima, però è una pratica molto meccanica. Se io mi impongo di saltare un pasto, ho digiunato, sono a posto davanti a Dio e davanti agli uomini. Beh, non è così. Non è questo il senso del digiuno. Ma prima ancora di vedere se è o non è questo il senso del digiuno, dobbiamo domandarci quello che domandano i discepoli di Giovanni a Gesù. Perché noi e i farisei, cioè i credenti nel Dio di Mosè, digiuniamo molte volte, mentre tu e i tuoi discepoli non lo chiedi e quelli non lo fanno? Insomma, che non lo facciano del tutto non è neppure vero, perché vi ricorderete quell'episodio in cui Gesù, da camminatore qual è, passa da un villaggio all'altro e i discepoli che arrancano dietro e hanno fame, a un certo punto non ce la fanno più. È il tempo della maturazione del grano, abbrancano delle spighe al volo, le puliscono come gli riesce, nel palmi delle mani, e poi li mangiano, sai che cibo. Ma Gesù risponde: possono gli invitati a nozze essere in lutto mentre lo sposo è con loro? La prima domanda da porci è questa: ci rendiamo conto che la nostra fede è un invito alle nozze? Gesù ci ricorda più di una volta che il regno dei cieli è simile ad un re che invita a partecipare con un banchetto sontuosissimo alle nozze di suo figlio. E quali sono le nozze di suo figlio con noi? È la fedeltà di Dio alla nostra umanità. In fin dei conti, l'incarnazione è come se Dio dicesse: mi lego per l'eternità all'umanità. Altrove abbiamo ragione di pensare che Dio è in un qualche modo perso per noi. Se volessi usare un linguaggio troppo umano, che può sembrare addirittura inadeguato, dovrei dire che Dio è innamorato di noi, della nostra umanità, della mia come di quella di ognuno di noi. È un innamoramento di fedeltà, di gioia, tant'è che Gesù dice: beh, finché lo sposo è presente, come si può vivere altro sentimento che non sia la gioia? Lo è per noi. E credetemi, parlo prima di tutto per me. La mia vita di credente, di discepolo di Cristo, di figlio del Padre buono, è un motivo di gioia. È consolazione, è recupero del mio equilibrio, è scoprire che Dio è la mia forza. Ma quanto di più ci sarebbe da dire su questo? Gesù però aggiunge: quando lo sposo sarà loro tolto, allora digiuneranno. Ecco che Gesù ci dà l'indicazione prima del digiuno. Il digiuno è quando viviamo tutte quelle situazioni che per mille motivi ci sembra che Dio non ci sia, quelle situazioni nelle quali sentiamo Dio lontano. C'è chi tra di noi ha pianto la morte di sua madre in queste ultime settimane. Io immagino che possa essere, immagino perché tra l'altro l'ho vissuto, ma possa essere un dolore che ti sconvolge, che ti rintrona, che ti toglie l'equilibrio. Ma pensate, ho incontrato il dentista poco fa, Mi dice: Don Pio, cos'ha da dirmi per questo momentaccio che stiamo vivendo? Eccolo un altro tempo in cui sentiamo lo sposo lontano. Perché a chi tra di noi non è venuto da dire: Signore, dove sei? Di più, veniamo da 2 anni di grande difficoltà, di vero dolore. Tutti, direttamente o indirettamente, siamo stati coinvolti. Molti tra di noi piangono delle persone care che non sono più. Eccolo, lo sposo tolto. Cos'è il digiunare? Il digiunare è la verità di Dio e di noi, prima di tutto. Ho bisogno di te. Mostrami il tuo volto. Oggi dicevamo: tu non disprezzi, o Dio, un cuore, ci faceva pregare Piero prima nel Salmo responsoriale, tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto. Vengo a te perché non ce la faccio più. Vengo a te per chiedere il bene che io non riesco ad ottenere. Vengo a te perché tu mi ami, non perché io sono degno. Vengo a te per mio marito, mia moglie, mio figlio, i miei genitori, le persone care che sono lontano e di cui non so nulla. Vengo a te. Eccolo il primo digiuno. Ce n'è un secondo che credo sia piuttosto importante. E il secondo è questo. Il digiuno è vivere austerità. Perché? Ma non è l'austerità di chi si priva, l'austerità è la gioia di quello che si ha, è il sapere gustare il dono di Dio, è il non pretendere di arraffare magari a spese degli altri, è saper gioire da una parte e accontentarsi dall'altra. Non è il fare una penitenza magari meccanica per sentirsi a posto davanti a Dio, davanti agli altri, ed è questo a cui si oppone Isaia nella sua lunga pagina del capitolo 58, no? Nei primi 9 versetti. Qual è il digiuno che io voglio? È il Signore che parla per mezzo del profeta. È sciogliere le catene inique, è togliere i legami del giogo, è rimandare liberi gli oppressi, è spezzare ogni giogo. Allora comprendiamo che il digiuno è togliere dal centro il mio solo interesse, che spesso rischia di essere parziale e talvolta addirittura disordinato. È disordinato il mio interesse quando lo perseguo a spese degli altri. Capiamo allora che questa giornata in cui dobbiamo inventare modi nuovi per digiunare, perché quelli di ieri non tengono più. Vi ricordate, fino a ieri ci veniva detto: non mangiare carne, mangia pesce, eccetera. Oggi il pesce rischia di costare più della carne, e per qualcuno è un cibo più prelibato della stessa carne, non fosse altro perché di carne se ne deve mangiare di meno per non favorire in noi il cancro. Chiediamo veramente il dono dello Spirito perché parli al nostro cuore per quello che noi non capiamo. È un cammino di rinnovamento profondo il digiuno nostro di oggi e tanto più quello di domani. E non è un cammino di lutto, è prima di tutto un cammino di recupero. Digiuno perché tu mi manchi e ti cerco, Signore. Digiuno perché io mi so accontentare di quello che ho e ne gioisco, Signore. E infine, digiuno nello spendere le mie energie e qualcosa in più se è necessario per chi sta peggio di me. Che lo Spirito Santo ci dia orizzonti nuovi. È bello, sapete, rinnovare la nostra fede, tenendo poi conto che tutto questo ci viene proposto per poi accogliere i misteri della Pasqua.